Riccardo è sempre in ritardo. Noi siamo in ritardo, ma Riccardo è ancora più in ritardo di noi.
Sì, ma veramente, ve la prendete tanto con me che sono stagista, però qua io vedo che Riccardo se la prende un po' troppo con comodo.
Vabbè, ho capito, ma tu devi fare tutta la scalata, quindi cioè tu devi arrivare puntuale, non devi arrivare in ritardo.
Ho capito, ma io adesso non so più che modello seguire, cioè... Riccardo, cosa
ragazzi,
fa?
Ragazzi, cioè, Tommaso, ma a parte che già che segui me come modello, partiamo malissimo. Però ero seduto letteralmente al tavolo qua dietro, quindi non è che...
Vabbè, ti diamo un tavolo almeno, però vai quello giusto.
Vabbè, almeno... dai, finalmente sei arrivato, che figuracce ci fate fare con l'ospite di oggi?
Scusami Tommaso, ma allora a questo punto ti lascio presentare anche l'ospite, visto che già mi sono fatto una figuraccia.
Dai, a proposito, presentiamo l'ospite di oggi, Diego Fontaneto, ricercatore ed ecologo presso il CNR di Verbania. I temi principali di ricerca di cui si occupa sono evoluzione, speciazione e soprattutto rotiferi. Adesso ovviamente ci spiegherà tutto con i tempi dovuti e intanto gli diamo il benvenuto qui nel nostro Ciringuito di Porto Rico. Benvenuto Diego.
Grazie mille a voi per l'invito.
Grazie a te per averlo accolto e quindi lascio a Fabio la domanda.
La domanda. Visto che il ghiaccio va sempre rotto, non c'è Mattia oggi. Però, come sempre, onere e onore di sostituirlo. Chiediamo al nostro ospite se, per salvare tutte le specie marine in via di estinzione, che sappiamo essere purtroppo tantissime, se potesse estinguerne una sola per salvare tutte le specie, quale sceglierebbe e perché?
Ve lo dico da biologo non marino quale sono, in quanto abitando in Piemonte settentrionale, da bambino arrivavo al mare e la cosa che odiavo di più erano le meduse. Adesso che sono naturalista e quindi le meduse le so anche riconoscere, ve ne estinguo una sola che è la Pelagia noctiluca.
Altra medusa estinta a Baila Morena.
Qua facciamo un record di meduse estinte, probabilmente nel cimitero di Baila Morena ci sono quasi solo meduse.
Piccolo colpo al cuore, ma...
Come sempre, povere meduse.
Animali incompresi.
Fabio non è contento questa volta.
Andiamo avanti
con il nostro povero cadavere di medusina. E allora Diego, noi come prima domanda ti facciamo quella della specie, ma adesso è il momento di un attimo presentarti, anche dire effettivamente il tuo percorso, la tua attuale occupazione e anche un po' come è stata la tua carriera per arrivare fino a qua.
E io da ragazzo volevo fare l'entomologo, sono andato poi a scienze naturali, immagino come tutti voi, con la voglia di fare studiare biodiversità.
Sì.
Mi laureo, lavoro come libero professionista nel campo dell'entomologia, poi per puro caso partecipo a un concorso di dottorato, lo vinco e mi dicono: no, l'entomologo non lo puoi fare, o studi i rotiferi e i denti dei rotiferi oppure la rigenerazione delle braccia negli echinodermi. E la mia scelta, non conoscendo né l'uno né l'altro gruppo animale, è stata: gli echinodermi solo al mare, i rotiferi anche al mare, guardiamo rotiferi che almeno posso andare in giro per il mondo in posti diversi.
Una bellissima motivazione, erano comunque due topic molto interessanti.
Certo, però assolutamente casuale, non è stata nessuna predestinazione, nessuna volontà preordinata.
Sì, bellissimo. Tra l'altro oggi ci scostiamo un po' da quello che è il cavallo di battaglia, diciamo, del nostro podcast sull'ambiente marino, e andiamo a toccare in realtà quelli che sono i temi un po' dell'ambiente acquatico in generale, parlando di rotiferi appunto.
Esattamente, quindi chiediamo subito a Diego che cosa sono i rotiferi. Immagino che poche persone che ci ascoltano magari hanno mai anche solo sentito di questi animali.
Certo, il nome rotifero vuol dire che porta una ruota, perché quando li si guarda al microscopio hanno una corona di ciglia sulla testa che sembra proprio una ruota che gira. Giustamente, come dici, nessuno li ha mai visti, il primo che li ha visti è l'inventore del microscopio e li ha trovati in un ambiente assurdo, che erano le grondaie, e quindi li ha chiamati gli animaletti delle grondaie, perché mettendo un pezzo di terra della grondaia al microscopio ha visto questi animali che tornavano in vita quando gli si mette l'acqua e cominciavano a girare la corona di ciglia.
Che abbiamo già scoperto il primo superpotere dei rotiferi: tornano in vita dopo un po' di tempo.
Giusto, vivono in acqua e sono così piccoli che quando l'acqua evapora o congela tutto il liquido interno escono dal corpo, quindi non sono in grado di mantenere un liquido interno come possono fare artropodi o animali con un guscio.
Okay.
Quando però l'acqua è uscita e loro sono effettivamente o completamente secchi o completamente congelati, sembrano morti, non c'è metabolismo. Ma vi faccio un esempio: un animale vive un mese in acqua, se dopo 10 giorni lo metto a secco e aspetto 20 anni, quando gli ridò l'acqua immediatamente si risveglia e vive i 20 giorni che gli mancavano.
Pazzesco. Riccardo, tuo momento.
È arrivato già il mio momento, siamo arrivati a metà episodio, diciamo circa, oggi la prendiamo un po' più con calma, però è arrivato il momento di parlare di canzoni, un attimo, momento artistico che mi ritaglio sempre in ogni episodio. E quindi, qual è quella canzone che a questo punto, tra l'altro, già ho qualche film in testa, anzi qualche canzone in testa, visto che il mare è visto come nemico, qual è una canzone che la lega particolarmente al mare, oppure un bel momento vissuto al mare? Ma a questo punto sarà sicuramente una canzone tragica, visto che per adesso il mare è risultato più come un nemico.
No, assolutamente. La canzone scelta è di un autore britannico che si chiama Robert Rotifer.
Meraviglioso,
e una
meraviglioso.
Persona con questo
non
nome
poteva fare scelta migliore.
E ha scritto una canzone che si chiama Aberdeen Marine Lab. Quindi è okay. Proprio il laboratorio di biologia marina di Aberdeen.
È meraviglioso questo consiglio musicale. Sono emozionatissimo, sono felicissimo. Avevo molta paura, ma questa paura è stata sconfitta. Quindi meraviglioso. Quindi io direi che possiamo andare in pausa ascoltando questa meravigliosa canzone. Senti una cosa, ho visto che c'è sciopero all'aeroporto, quindi non c'è nessun volo di ritorno per Diego, ma senti, Unige Radio, oltre a fornirci tutta l'attrezzatura per registrare il podcast, secondo te anche delle camere d'albergo, qualcosa?
Io l'ho detto a Valeria che dobbiamo mettere dei letti qua, perché cioè, lo stagista l'ho visto dormire sul tavolo l'altro giorno.
È un animale quel ragazzo, cioè. Possibile, ma che figure ci facciamo?
Ma la finite? Cioè, siete sempre qui a parlare di alberghi, a parlare male dello stagista. Quando è che fate le cose serie voi due? Vi devo riprendere io?
Vabbè, anche questo è tuo compito.
Sì, infatti.
Dai, però andiamo avanti, perché il nostro ospite qua è venuto apposta per parlarci di altro e quindi direi che merita di farlo, no?
Vai, vai.
Ecco, volevo dire il motivo per cui noi abbiamo invitato qui il nostro ospite a farsi questa bella vacanzina qua a Porto Rico nel nostro Ciringuito. In realtà è perché noi l'abbiamo conosciuto per caso a Milano, dove ci ha stupiti per un intervento interessantissimo che riguardava proprio i rotiferi. E in particolare parlava di sesso e speciazione nei rotiferi dell'Oidei, un gruppo di rotiferi di cui magari adesso ci vuole parlare in qualche modo, e sarebbe bello proprio ripercorrere le tappe di quell'intervento che ci ha tanto colpiti a Milano.
Sì, l'idea è nata tutta negli anni 70, quando qualcuno ha definito i rotiferi dell'Oidei uno scandalo dal punto di vista della biologia dell'evoluzione. E il motivo, come l'ha venduta negli anni 70 questo ricercatore britannico, è che tutti gli animali e le piante che conosciamo hanno maschio e femmina, e per riprodursi si accoppiano con la creazione di spermatozoi, uova, processi biologici complicati, ma la generazione successiva è sempre dovuta a riproduzione in qualche modo. Quindi vediamo piante che si riproducono, animali che si riproducono, e lo diamo per scontato. Non solo non lo diamo per scontato, ma per i biologi è uno dei capisaldi della formazione di diversità nel mondo della viventi. Questo gruppo di animali non lo fa, sono tutte femmine, eppure riconosciamo specie diverse. Il senso è, in teoria non possono farlo, cioè si può sopravvivere essendo tutte femmine e producendo figlie femmine identiche a se stesse. Ma facendo così si creano linee clonali tutti uguali e non si possono avere specie diverse che riconoscono nell'ambiente. Quindi la battuta negli anni 70 era: loro lo fanno perché non lo sanno. Noi che invece abbiamo capito come funziona la biologia gli diciamo: voi siete uno scandalo perché fate qualcosa che non dovrebbe esistere.
Ma maschi ne hanno mai visti?
C'è una leggenda. Nel 1823 un collega, uno zoologo dei tempi, che cercava maschi in tutti gli animali strani, li trovava sempre e non li ha mai trovati nei rotiferi dell'Oidei. E ha scritto una nota a piè di pagina di un articolo sconosciuto in cui descrive questo incontro che ha avuto un giorno al microscopio di un maschio che si è avvicinato a due rotifere femmine e poi se n'è andato e non è riuscito a vederlo. Quindi è un po' questa leggenda metropolitana. Il maschio sì, una volta è stato visto. Che sia vero o no, nessuno ci crede.
Quindi è caccia al maschio praticamente.
Certo.
Leggende e superpoteri nei rotiferi.
No, tutto questo discorso è limitato però solo al gruppo dei rotiferi dell'Oidei.
Sì,
solo
in
altri
rotiferi.
Gruppi invece ci sono normalmente i maschi. Quindi.
Gli altri rotiferi hanno un gruppo marino che vive solo su alcuni crostacei strani e hanno maschi e femmine in proporzione 1-1, sono animali normalissimi. Un gruppo di parassiti, gli acantocefali, anche loro proporzioni normalissime. Un altro gruppo di rotiferi un po' strani, monogononti, loro sono ridicoli perché sono tutte femmine, ma quando una femmina decide che qualcuno deve fare sesso, produce delle figlie che sono in grado di produrre dei figli maschi e questi si accoppiano. Quindi se tu sei un maschio che fa sesso nei rotiferi monogononti è perché tua nonna ha deciso che tu dovevi fare sesso.
Bellissimo.
Ma questo fenomeno della partenogenesi, giusto se non sbaglio?
Perfetto.
Quindi solamente le femmine danno la luce, nuove femmine, e non esiste un maschio, è comune anche in altri gruppi di sì, organismi, sì. Giusto?
In quasi tutti i gruppi animali è stato visto, cioè sono stati visti eventi di partenogenesi che possono essere assolutamente casuali come alcune lucertole o in alcuni squali o altri animali più vicino a noi. Invece in alcuni piccoli invertebrati è molto più frequente. Se pensiamo anche agli afidi, i pidocchi delle piante lo fanno spesso. Lo stesso sistema di riproduzione di maschi e femmine nelle api, nelle formiche, nelle vespe, così. I maschi sono metà del corredo genetico della mamma.
Bene, bene, no, è interessantissima questa cosa. Tra l'altro io ho degli insetti stecco.
Perfetto.
Quindi conoscevo un pochino la questione, dato che continuano a nascere dei piccoli e in qualche modo io non li ho mai visti fare sesso, quindi in qualche modo.
E soprattutto puoi avere un unico insetto stecco che ti viene regalato e nel giro di pochi mesi te ne trovi migliaia.
Tantissimi, infatti diventa sempre un problema a un certo punto.
Venderemo insetti stecco al Ciringhito?
E li possiamo usare per i gelati.
Potrebbe essere
per
un
i
nuovo
gelati.
Business.
Esattamente, sì, sì, sì.
Insieme ai rotiferi, ovviamente.
No, esatto.
Mi sembra palese. Questa risposta. Ma ritornando al discorso di prima, chiudendo un attimo la partenogenesi in cantina e invece ritornando sul discorso della criptobiosi, che se non sbaglio è tutto il discorso che abbiamo affrontato prima della pausa, giusto?
Perfetto.
Ma ci sono anche altri organismi che riescono ad effettuare questa particolare forma di resistenza? Ce ne sono di noti o no?
Sì, sì, come giustamente dici, la criptobiosi è un fenomeno biologico che vuol dire vita nascosta.
Mm-hmm.
Ed è sì. Proprio quello che raccontavo prima, quando l'animale che è in acqua si disidrata, sembra morto, ma in realtà è vivo. Quindi questa è la definizione di vita nascosta. Lo fanno i rotiferi belloidei, lo fanno tantissimi altri organismi, anche piante superiori. Se pensiamo ai semi, in realtà l'evidenza stessa del seme è sopravvivere a lunghi periodi di ambiente ostile.
Sì, 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 sì.
Altri animali famosi come i rotiferi che fanno questa partenogenesi possono essere anche i tardigradi, chiamati anche orsetti d'acqua, famosi, cioè famigerati.
Un po' mainstream, diciamo.
Sì, sono molto più belli dei rotiferi, ovviamente, ma anche i nematodi. La differenza tra questi gruppi viene chiamata il ritratto di Dorian Gray o la bella addormentata. Perché nel ritratto di Dorian Gray non invecchia, il suo ritratto sì. Quindi non c'è invecchiamento nel periodo in cui si sta a secco, mentre nei nematodi è chiamato la bella addormentata perché quando è addormentata e quindi a secco, in realtà leggermente invecchia, c'è un po' di metabolismo. Quindi questi due esempi dalla letteratura descrivono un po' il significato biologico dell'invecchiare lentamente o smettere completamente di invecchiare. Nei rotiferi belloidei è addirittura assurdo perché succede al contrario. Quando sono a secco non c'è metabolismo. Quando l'acqua ritorna, dicevo prima che se vive 30 giorni, 10 giorni di vita li metto a secco, vive gli altri 20 giorni quando ritorna l'acqua? In realtà no, ne vive 22-23, perché quando torna l'acqua ringiovaniscono.
Ma quindi questa cosa vuol dire che il metabolismo praticamente torna indietro in qualche modo, cioè rigenera l'animale.
Giusto. Mettono in piedi dei meccanismi di riparo del DNA, di riparo di errori nel loro corpo che li fa ritornare più giovani. Qualcuno si è inventato una crema per il viso per togliere le rughe.
Questo se aveva proprio delle applicazioni magari questa non ambito
sì, questa della crema per il viso in Messico la stanno facendo, in Europa non è ancora arrivata, non so quando mai passerà tutte le normative. Potrebbe funzionare. Altre cose che invece sono molto più importanti e più studiate sono legate al fatto che quando ritorna l'acqua rimettono a posto il DNA rotto e quindi potrebbe essere una lotta mirata contro cellule cancerogene, volendo, o contro sì, invecchiamento precoce o problemi di DNA in cui ci sono problemi nelle sequenze di DNA in qualche modo li si può aggiustare.
Quindi ci sono degli studi in corso comunque in questo.
Assolutamente.
Va bene, molto, molto interessante anche proprio nell'ambito della ricerca.
Ma io ho ancora una domanda, sempre sulla criptobiosi, ma perché mi piace un po' fare dei voli pindarici. Questi carissimi organismi sono mai stati testati e inviati nello spazio, visto che comunque riescono a resistere, magari per, ovviamente questo è un mia solita domanda fuori dalle righe, sono mai stati fatti degli esperimenti a riguardo oppure no?
Certo, assolutamente. Beh, sia rotiferi che tardigradi che nematodi vengono spesso mandati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli esperimenti che si fanno sono coorti di sorelle tenute sulla Terra e coorti di loro sorelle mandate nello spazio. Dopo 2 mesi nello spazio, tenute fuori, esposte a raggi cosmici, sole altissimo, congelamento, vuoto assoluto, vengono rimandati a Terra e si confrontano i parametri biologici delle loro sorelle che sono rimaste sulla Terra con quelli che sono stati sullo spazio e si guarda cosa succede. Nella maggior parte dei casi, quelli che sono stati nello spazio tornano sulla Terra, non sono morti, vengono resuscitati, fanno le loro figlie, resuscitano come prima e vivono come se niente fosse. In alcuni casi sembra che stiano anche meglio di quelli tenuti qui sulla Terra in condizioni normali. Quindi lo stress sembra che gli faccia molto bene, più che male.
Come gli studenti universitari, insomma, cioè
uguale.
Possiamo fare una
mandiamoli nello spazio, mandiamoli nello spazio.
Quindi niente sesso e dormire tanto.
Benissimo. Dogma
qua,
di vita.
A Baila Murena, consigli di vita.
Filosofia. Io ti volevo fare una domanda, correggimi se sbaglio, perché appunto il mistero della loro riproduzione è legato anche a come facciano ad avere, diciamo, delle specie diverse, oltretutto.
Sì, lì il processo vero non è noto.
Quello esatto, questo sa, ti volevo chiedere. Infatti,
cioè noi sappiamo che ci sono specie diverse, le si riconosce, sono ecologicamente separate. Quello che sappiamo della diversità tra le specie dal punto di vista genetico è anche la quantità e qualità di geni che questi animali hanno catturato dall'ambiente. Quindi quando sono a secco probabilmente entrano in contatto con DNA non loro, e quando arriva l'acqua e resuscitano, i meccanismi di riparo del DNA che mettono in piedi probabilmente sono in grado di incorporare nel loro genoma DNA alieno. Quindi alcune specie hanno DNA preso da muschi, funghi, batteri, qualsiasi cosa vivente che stava nei dintorni.
Una sorta di chimera evolutiva, se
assolutamente
vogliamo metterla così.
Gli possono rubare i poteri anche agli altri, cioè non hanno poteri loro,
non
ma rubano
solo ringiovaniscono poteri. Ma rubano pure i poteri degli altri, cioè pazzesco.
E questo potrebbe essere un meccanismo alternativo per aumentare la variabilità genetica. Invece di farlo con l'accoppiamento, per cui si prende metà della mamma, metà del papà, i figli sono tutti diversi, questi ogni tanto prendono DNA da fuori e cambiano semplicemente perché prendono DNA già adattato all'ambiente dove vivono.
Perfetto, perfetto. Andiamo avanti. Ti chiedo adesso quali sono i progetti su cui stai lavorando? Sempre rotiferi? Sei sempre lì dietro ai rotiferi?
Sì, quello che a me piace fare è andare in giro per il mondo, occuparmi di biodiversità, e quindi i miei progetti sono cosa vive di rotiferi in Antartide, cosa vive nei deserti della California, nel deserto di Atacama, nei posti più impensabili del mondo, e li trovo sempre. Quindi il mio progetto è andare in giro a vedere posti belli e assurdi.
Cercare rotiferi. Sei stato in Antartide quindi?
2 volte.
Com'è? Breve, com'è? Bello, sì.
L'Antartide è fantastica e soprattutto i rotiferi sono gli animali più abbondanti e comuni in assoluto. Qualsiasi campionamento di suolo, acqua, terra, ovunque era pieno di rotiferi.
Sei forzato ad andarci quindi.
Purtroppo.
Quindi un consiglio ai nostri amici ascoltatori amanti dei viaggi, studiate un po' i rotiferi che vi porterà sicuramente in giro per il mondo questa passione.
Confermo.
Bene, però qua a parlare a me è venuta un pochino di sete, voi che dite?
Sono d'accordo, Antartide, sì, ghiaccio, sì, Antartide, cocktail. Ghiaccio.
Sì. Quindi io direi che possiamo chiamare i camerieri qua per ordinare i nostri
soliti.
Manca però il drink di Diego.
Questa volta non c'è nessun collegamento con i rotiferi, a me piace gin tonic e quindi prendo il gin tonic.
Un grande classico.
Più gettonato.
Va bene, va sempre bene il gin tonic.
Bene, dai, allora adesso che arriva ad ordinare gli diciamo tutto e intanto noi ci salutiamo come da tradizione.
Ma Tommaso, che caffone, ringraziamo l'ospite, cioè perdonami, però
sta imparando.
Sono ancora alle prime armi, scusate.
Quindi grazie Diego di essere venuto qua.
Grazie
a voi
Diego.
E adesso puoi dirlo?
Posso dirlo?
Puoi
il
dirlo.
Nostro saluto da tradizione.
Huelva pronto!
Oh, raga, siamo stati pure
spaziale. Spaziale.
Bene, saluto.